Podcast Story.
Se penso a quale azione compirò dopo questa, scoppio in pianto. Ucciderò i miei figli. Nessuno potrà salvarle. E dopo aver distrutto tutta la casa di Giasone, me ne andrò da Corinto, via da quest'atto empio che ho osato compiere. La strage dei miei figli amatissimi. Sia come sia. A che serve vivere? Non ho più patria. Non ho più casa. E alle sventure non c'è rimedio. Queste le parole di Euripide nella sua tragedia Medea. Ogni qualvolta una madre viene accusata di aver ucciso il proprio figlio, si richiama e si analizza non sempre a proposito la figura Medea. Non tutte le madri sanguinarie sono madri Medea, ma di certo il mito è un veicolo potente, perché narra storie eterne, come eterno è lo strazio di chi toglie la vita a colui cui l'aveva donata.
Negli ultimi 20 anni, l'opinione pubblica ha assunto una sconcertante consapevolezza. Le madri possono uccidere i loro figli. Il grembo che uccide. Lacrime d'inchiostro che evocano il dolore e l'orrore dei figlicidi. Condanne che qualificano il peggiore dei crimini come contro natura, quanto di più alieno possa esserci dalla nostra idea di maternità, dalla nostra concezione di famiglia come luogo sicuro, nido che ci protegge e ci riscalda.
Quello delle madri assassine è un dramma senza tempo e senza confini. Situazioni al limite nelle quali il rapporto madre-figlio, intimo e indissolubile, si spezza per mano della stessa persona che ha contribuito a crearlo. Donne che si ammalano di impermeabilità emotiva e di incapacità di relazioni. Situazioni di grave disagio sociale ed isolamento. Scenari drammatici nei quali, se non si chiede un aiuto, è quasi impossibile riceverlo.
In principio era la madre. Alla fine è stata la sua carnefice. Un impasto di sentimenti, malesseri e follia. I deliri di una mamma, i sogni di un figlio. Nessuna uscita di sicurezza, nessuna traiettoria univoca. Ma solamente donne che uccidono in coincidenza di situazioni stressanti. Come la separazione dalla persona amata, un lutto in famiglia o consistenti problemi finanziari. Circostanze che causano una crisi emotiva difficilmente arginabile. Sono i casi nei quali gli infanticidi ed i figlicidi scaturiscono da una depressione minore, da disturbi della personalità o da nevrosi che per sé non sarebbero invalidanti. Non lo sarebbero, almeno fino al punto di diventare assassini, salvo il loro acuirsi in concomitanza di determinati traumi. Quando travalicano il labile confine che separa la follia dalla scelta consapevole di fare del male.
Loretta Zen, fino ai primi mesi del 2002, aveva due figlie, la primogenita di 11 anni e la secondogenita di appena 8 mesi. Da 10 anni Loretta divideva l'esistenza con il 39enne Venanzio Compagnoni, che di mestiere faceva il manovale. Una vita familiare tranquilla e serena, la loro. Fino al 12 maggio del 2002, giorno nel quale Loretta si è macchiata del più terribile dei crimini. La madre valtellinese, originaria della provincia di Sondrio, era in cura psichiatrica da 2 mesi. Assumeva psicofarmaci da quando aveva iniziato ad annegare, prima nella disperazione e poi nella depressione, a causa delle morti ravvicinate del suocero e del padre. Neppure la nascita della sua seconda figlia, Vittoria, era riuscita ad attutire il dolore della perdita. Anzi, aveva amplificato il dramma. Un dramma esploso in tutta la sua tragicità, proprio il giorno della festa della mamma. Quella domenica in famiglia era iniziata tra dolci, spumante e bibite gassate, a casa della nonna Onorina, nella frazione di Madonna dei Monti. Pochi tornanti sopra Santa Caterina Valfurva, il paese della campionessa di sci Deborah Compagnoni. C'erano proprio tutti. C'erano i fratelli e le sorelle di Loretta e quelli di Venanzio. C'erano i bambini che giocavano e c'era anche la poesia dedicata alla mamma. Come doveva essere accaduto quella domenica in tutte le case italiane, la riunione familiare si era conclusa a metà pomeriggio. Nonna Onorina era andata in chiesa, qualche parente era andato a fare una passeggiata ed altri erano scesi nella stalla. Venanzio e la figlia più grande, invece, si erano diretti nella zona franca di Livigno, giusto il tempo di fare benzina. Al rientro sarebbero passati a prendere Loretta e Vittoria. La loro casa, una villetta rosa a due piani appena ristrutturata, si trovava a una manciata di chilometri da quella della suocera. Poco prima delle 18, Loretta, rimasta sola con la piccola Vittoria, aveva preso la tovaglia e i tovaglioli sporchi di residui di cibo e li aveva messi in lavatrice, prima di aggiungere il detersivo e di azionare il normale piano di lavaggio. Aveva infilato nel cestello anche la figlia di 8 mesi, come se anche la piccola fosse un panno sporco qualsiasi. Poi, con lo sguardo perso nel vuoto, si era seduta davanti all'elettrodomestico, ad attendere il ritorno del marito. Meno di un'ora dopo, Venanzio si trovava di fronte ad una scena agghiacciante. Loretta raccontava farfugliando cosa avesse fatto, mentre lui la scuoteva incredulo fra le sue braccia. Fermava così la lavatrice e prelevava dal cestello sua figlia. Inutile l'arrivo degli operatori del 118. Vittoria era già morta.
Loretta fissava l'oblò della lavatrice. Dentro c'era il corpo esanime di Vittoria, avvolto nella sua tutina rossa. Un incessante e continuo roteare, sempre più veloce. Il marito di Loretta, Venanzio, l'aveva spenta e poi aveva preso tra le braccia sua figlia. Il volto della piccola non era del tutto sfigurato, non era ancora iniziata l'ultima rotazione del cestello, quella decisiva e al contempo devastante. L'autopsia individuava quale causa di morte il soffocamento e non l'annegamento. Probabilmente dunque Loretta aveva prima ucciso Vittoria e poi ne aveva occultato il corpo in lavatrice. Se l'uomo fosse arrivato 10 minuti prima, avrebbe forse potuto evitare la tragedia. Nessuno ha mai avuto dubbi su chi fosse l'assassina. Così, per Loretta Zen, messa immediatamente in stato di fermo, veniva disposta la perizia psichiatrica. Quella stessa perizia che l'8 maggio del 2004 porterà il giudice per l'udienza preliminare a proscioglierla perché è incapace di intendere e di volere. Secondo i giudici, la donna, che aveva trattato la figlia più piccola come uno qualsiasi dei panni sporchi di casa, aveva agito in preda a un aggravamento della sindrome depressiva. Per queste ragioni, il tribunale aveva disposto il ricovero presso il reparto arcobaleno dell'ospedale psichiatrico giudiziario di Mantova, lo stesso che aveva ospitato Anna Maria Franzoni.
Le donne raramente uccidono e quando lo fanno, la vittima prediletta è il proprio marito. Soltanto in subordine assassinano i figli. È stata la depressione a rubare a Loretta la maternità. I mesi che avevano preceduto il tempo della tragedia si erano contraddistinti per le forti crisi, probabilmente dovute alle difficoltà della gravidanza e dai lutti ravvicinati subiti. Prima il padre, poi il suocero. La mamma di Vittoria non era stata in grado di elaborare e verbalizzare il suo disagio, proprio perché non ne possedeva gli strumenti. Un velenoso proliferare di angoscia dilaniante. Così ha conosciuto l'azione violenta ed assassina come unica modalità di comunicazione e di relazione con i suoi familiari. L'infanticidio di Vittoria si poteva evitare? Loretta Zen non aveva mai mostrato evidenti segnali di profondo disagio? Certo, mettere al mondo un figlio non significa essere pronti ad amarlo. Ma il nostro paese è dotato di strutture e servizi territoriali funzionanti in relazione alla maternità e all'infanzia. Di conseguenza, quando la gravidanza di una donna viene seguita passo dopo passo in un consultorio, le situazioni di sofferenza e difficoltà emergono sempre e sono arginate. La morte della piccola Vittoria, però, ci ricorda che quelle stesse realtà troppo spesso arrivano agli onori della cronaca quando ormai sono sanguinarie. Ci piacerebbe pensare alla famiglia come un contenitore di affetti e di sentimenti positivi, ma la storia delle emozioni ci racconta altro. Sono pochi i delitti in grado di destabilizzarci e colpire così in profondità come i femminicidi e gli infanticidi, proprio per l'intrinseca innaturalità del gesto. Come può una donna riversare la propria aggressività contro quello che dovrebbe essere il principale oggetto d'amore? Stiamo sperimentando una bancarotta dei sentimenti? Man mano che l'indignazione si sedimenta nella nostra coscienza, si addensano gli interrogativi sui meccanismi psicologici che trasformano una madre in un'assassina. Una labile certezza. Quello che accade nelle menti delle mamme sanguinarie ha a che fare con il motivo per il quale la donna desidera in maniera più o meno cosciente di liberarsi del bambino. Sogno di tornare a casa e riabbracciare i miei parenti. Non mi hanno mai lasciata sola. Queste le prime parole pronunciate da Loretta dopo il proscioglimento. A distanza di 20 anni, possiamo affermare che l'ottimismo nutrito le ha dato ragione. Oggi ha estinto il suo debito ed è tornata a vivere con i suoi affetti. Voglio bene a mia moglie come il giorno in cui l'ho sposata. Tale il rinnovato atto d'amore di Venanzio per la sua Loretta. Nonostante tutto. Ma che cosa ne pensa una madre non sanguinaria? Sentiamo l'opinione di Jane Alexander.
A differenza del marito della Franzoni, Venanzio, il marito di Loretta Zen, mi riempie il cuore di speranza. Speranza nell'amore, nel poter pagare i propri errori o essere curati dalle proprie malattie e ritrovare comunque l'amore. L'amore che ti ha perdonata per il peggiore dei crimini. L'amore che non ha insegnato a tua figlia ad odiarti. L'amore che ti ama come il giorno che ti ha sposata. Parole di Venanzio. Scelgo di crederci. Loretta non ha ucciso Vittoria. È stata la sua malattia a farlo. Se solo in casa e a scuola ci insegnassero a comunicare meglio, ad esprimere le nostre paure e le nostre emozioni. Non è stata la mancanza di amore ad uccidere qui, ma la mancanza di parole.
Io sono Anna Vagli e questo è Disumani.